Parlando ai vescovi polacchi in occasione della GMG nel luglio scorso a Cracovia, Papa Francesco ha riportato per inciso una frase, un giudizio secco di Papa Benedetto sul nostro momento storico. Cito, parlando con Papa Benedetto mi diceva: Santità, questa è l'epoca del peccato contro Dio creatore. E mi è sembrato che questa frase fosse ad hoc per noi in queste giornate. In poche parole, questa frase di Benedetto XVI ci ha dato un giudizio teologico, cioè non di superficie limitato al solo aspetto strutturale e materiale della storia, gli aspetti sociali, economico, politico, psicologico, emotivo e tutto quello che volete, che sono quelli di cui normalmente si parla, ma capace di andare più in profondità, alla radice delle cose, a partire da un lavorare insieme di ragione e fede. E questo per noi è importante perché è il metodo che ci sta più a cuore, in tutta l'esperienza del DISP e della nostra scuola SISRI, far lavorare insieme fede e ragione per aprire gli occhi sulla realtà della storia e della vita. Ci ha indicato con altrettanta profondità, se sappiamo applicare anche a noi stessi le sue parole, da un lato il vero scopo di tutto il nostro lavoro culturale interdisciplinare, che cerchiamo di sviluppare da sempre e di far maturare anche nella scuola, e poi ovviamente la responsabilità morale che abbiamo di fronte a questo compito, invitandoci ad una consapevolezza della sua portata che è sia personale per me che universale. In un mondo globale come quello di oggi, una portata che corregga ogni nostra possibile superficialità e trascuratezza, trasandatezza. Questa consapevolezza può esserci in noi solamente se abbiamo chiara nella realtà dei fatti la gravità della situazione nella quale versano la cultura e la civiltà del mondo nel quale siamo immersi, sia globalmente che localmente. Perché un giudizio come questo, che ti dice che è un'epoca del peccato contro Dio creatore, dà un giudizio sulla gravità della situazione. Gravità che il giudizio di Papa Benedetto identifica nella sua radice come peccato contro Dio creatore. Ecco, in queste ultime due meditazioni cercheremo di entrare dentro queste parole prendendole con le pinzette una per una. La nostra è l'epoca del peccato contro Dio creatore, traendone le conseguenze per prenderle sul serio, sia per la nostra condotta personale cristiana che per la portata culturale e di civiltà che hanno. E quindi in ordine al nostro doveroso contributo al bene comune nostro e del nostro prossimo. Guardando la storia, basta pensare alla genialità cristiana di un San Benedetto, di un San Domenico con i suoi seguaci, Sant'Alberto Magno, San Tommaso, di tutti i grandi che hanno saputo dare il giudizio corrispondente alla loro epoca e trarne le conseguenze per il loro compito, per il loro impegno morale, culturale. Anche noi siamo chiamati a porci alla dimensione della nostra persona, della nostra forza, con la medesima serietà nel contesto del nostro tempo. Non siamo più bambini, non si gioca più. La nostra scuola, nel suo piccolo, si propone e vi propone la stessa serietà di questi grandi, alcuni dei quali sono poi stati presi come nostri patroni. Faccio una piccola precisazione per inciso, con un esempio. Quando un ragazzino, questo succedeva forse più in altri tempi, ma anche adesso, quando un ragazzino, una ragazzina, ancora un po' bambini, si trovano a vivere una condizione familiare e sociale particolarmente difficile, dolorosa, a causa di qualche grave contingenza, non non sto a fare esempi, ma ecco che il ragazzino e la ragazzina sono costretti dalla situazione, dalle circostanze a maturare più in fretta, ad assumersi talvolta delle responsabilità che sono superiori alla loro età anagrafica. Ma è così che diventa più grande, più maturo. Chi lo vede, chi la vede e gli parla riscontra una maturità superiore alla sua età. Viceversa, chi ha avuto sempre la papa fatta, per dirlo familiarmente, rischia di rimanere infantile, immaturo, anche a 30-40 anni, se non incontra mai un impatto serio con la realtà della vita, può arrivare anche a 80 anni, anche per tutta la vita, come un immaturo. Oggi la situazione sociale, ma anche quella ecclesiale, per tanti aspetti, nella quale ci troviamo, non consente, almeno a chi vuole stare con noi seriamente nella scuola, la possibilità della papa fatta, perché siamo quasi costretti dalla realtà, i fatti, a stare nella prima posizione, a maturare anche più in fretta, senza sconti. Allora, finito questo inciso, incominciamo con la prima parte di queste parole, di questa frase: la nostra epoca è l'epoca del peccato contro Dio Creatore. Già le prime due parole, la nostra, inchiodano subito la coscienza umana e cristiana di ciascuno, di noi, di voi, con una domanda elementare. Quando diciamo nostra, nostro, a che cosa pensiamo dal momento in cui ci alziamo la mattina, quando siamo al lavoro, poi a casa, da soli, se siamo soli o con la nostra famiglia, se ne abbiamo già formata una, come diversi di voi? Di che cosa è fatto il nostro io e il nostro noi? Dove sta? Qual è il suo ubi consistam, il pavimento su cui poggia? Il punto di appoggio esistenziale, concettuale, come pensiamo, che dottrina abbiamo in testa, e operativo, azione, morale. Dove ci collochiamo? Esistiamo solo noi o esiste anche il resto del mondo? Esistiamo solo noi? A volte, guardandoci attorno, vediamo molte persone che sembrano vivere come se esistessero solo loro al mondo. Al punto, a me è successo, che devi scansarti quando cammini per la strada, perché se non lo fai ti finiscono addosso. Cioè, il menefreghismo è talmente strutturato nelle persone. Io una volta ho tirato dritto, me lo sono trovato così. Gli ho detto, e allora? Gli ho detto, no? Di che cosa si riempie la nostra mente? Che cosa orienta il nostro darci da fare? Quali sono i nostri criteri di priorità? Cosa viene prima? La scuola all'ultimo posto? Forse. Abbiamo altro da pensare. Può succedere. Avere delle priorità giuste nella vita è fondamentale, dal manager fino allo studente. Ecco che subito dopo ci viene in aiuto un'altra parola di questa frase giudizio, una parola che ci colloca. Non esistiamo solo noi, ma siamo con altri nella storia, ed è la parola epoca. La nostra è l'epoca. Epoca vuol dire un momento storico, che colloca chi pronuncia la frase. Non esisto solo io con i miei problemi, pur giusti, di carriera, di lavoro, di casa, di gestione della famiglia, di benessere privato, quello che volete. Queste cose sono importanti e urgenti, ma esiste anche il resto del mondo. Da giovani come da vecchi, a volte si tende, senza accorgersene, a essere totalmente autoreferenziali. I vecchi, i poveretti, vedono solo i loro malanni fisici. Parli con un vecchio che parla dei suoi guai, la loro solitudine, perché ci sono, e di questi solo parlano, a meno che non abbiano fatto un cammino di maturazione vera, nella fede, nel senso della realtà. Allora ti dicono cose sagge. Io ricordo il nostro padre cantore e anche altri. I giovani rischiano di vedere solo le loro ambizioni, tendono a fare i loro comodi, e questi solo vedono. parlo della generazione contemporanea, perché? Perché uno è cresciuto così, è stato educato così, non è che sia sempre colpa sua, ma i fatti. Una delle patologie del mondo di oggi è la logica del tutto mi è dovuto e gli altri esistono solo se mi fanno comodo. Perdonate, adesso scusate, è un piccolo esempio banale, che però ci può aiutare, fa un po' da cartina di tornasole per iniziare a correggere un errore di tiro esistenziale di cui non possiamo non accorgerci. Ecco, per esempio, quando uno non risponde per trascuratezza a un messaggio, un sms, una mail, capita anche tra di noi regolarmente, di un altro, soprattutto se non è un coetaneo, anche per una questione di rispetto, o non invia un report o un modulo di iscrizione alla scuola che gli richiede e fa finta come se ricevesse della pubblicità. Oggi tutto è pubblicità. Non mi interessa, ti sfugge, non ci pensi nemmeno, non è questione di... Però bisogna accorgersene. Facendo così non si ricade forse senza accorgersene magari in questa logica tipica della nostra epoca, Gödel avrebbe detto lo spirito del tempo, no? Che è una logica ingiusta, perché oltre a essere ineducata non contribuisce a una civiltà sanamente umana, ma alla cultura del sono importante solo io, che non è cristiana, ma non è neanche umana, perché disumanizza la convivenza. Così come quando non ci si tiene in contatto tra fellow iscritti alla scuola, è come se si pensasse, anche senza accorgersene, esisto solo io e gli altri si arrangino. Perché ho da fare, il capo comanda questo, quell'altro comanda. Certo, sì, ma bisogna resistere a questa logica qui. Se ci teniamo a non far scomparire la scuola, questo modo di essere e di fare va corretto da subito. Il Vangelo ci dice chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. E chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. E ci dice anche se sei stato fedele nel poco ti darò autorità su molto. Ma non fermiamoci solo alle piccole cose, che pure sono importanti, allarghiamo l'orizzonte, qui non è questione di che non ci stiamo rimproverando, ci stiamo dando un giudizio culturale. L'invito è ad avere uno sguardo universale, quindi non esisto solo io, alla totalità della storia, della geografia del mondo. Siamo ormai abituati a spostarci senza problemi da un continente all'altro, siamo sparsi in tutto il mondo, questo può facilitare nell'avere sott'occhio una totalità geografica, soprattutto se ci si tiene in contatto con chi tra noi e non solo vive in altre parti del mondo. Lo stiamo facendo? Forse sì, forse no. Facciamolo se vogliamo bene a noi stessi e ci teniamo alla nostra amicizia. Ma la parola nostra, per noi che facciamo parte di una scuola internazionale, implica una consapevolezza in senso geografico, e la parola epoca però, nella frase citata prima, porta con sé piuttosto la necessità di una consapevolezza storica, richiede una capacità di giudizio sul momento presente, relazionato con il passato e in vista del futuro. Essa raccoglie il richiamo di Gesù nel Vangelo. Sapete dunque interpretare l'aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? E in modo ancora più stringente riguardo al presente. Sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? Vivete sulla luna? Sembra dire, no? E ancora precisa la necessità di avere un criterio di giudizio che sia secondo ragione e fede. E anche qui, Vangelo di Giovanni, non giudicate secondo le apparenze, ma con giusto giudizio. Notate questo termine giusto. Non si può vivere fuori dalla storia come se ci fossimo solo noi con le nostre cose, il resto non ci riguardasse se non quando ci è utile. Lavoro, carriera, comodità, divertimenti vanno bene, ma su quale pavimento poggiano? Ubi consistem. Che cosa sta succedendo attorno a noi oggi, nella Chiesa e nel mondo? Quali sono le cause profonde dei problemi che stanno scatenando l'attuale dissesto di civiltà e dissesto delle coscienze, facendo impazzire i singoli, le comunità, smascherando l'inconsistenza dello spessore umano di chi ha potere per guidare e lo fa troppo spesso danneggiando. Non c'è il tempo di fare riferimenti e esempi, siete abbastanza svegli per farli da soli. Ci accorgiamo di tutto questo o siamo chiusi in una campana di irrealismo che sembra essere protettiva ma che si romperà presto? Passiamo alla seconda parte della frase, giudizio di Papa Benedetto citata da Papa Francesco, nella quale si introduce la parola peccato. Abbiamo bisogno po' tutti di rimetterla a fuoco questa parola per non neutralizzarla rendendola inutile perché scarsamente significante, come è diventata nel mondo di oggi già da parecchio tempo, no? L'idea più diffusa della nozione di peccato è quella di trasgressione di una regola morale che può essere ritenuta opinabile o facoltativa. Se credo in determinate regole, per motivi religiosi, ma anche ideali, ideologici, e le trasgredisco, ho commesso un peccato contro quelle regole. Ma basta non crederci o non essere troppo osservanti per liberarsi anche del problema del peccato. Oppure riduco l'ambito morale, e questa è una cosa tipicamente ecclesiale, riduco l'ambito morale a una questione di buoni e cattivi sentimenti. Ne faccio magari anche l'oggetto della confessione se sono abbastanza credente e devoto. La questione sentimentale, la vita reale è un'altra cosa. Non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello che possa rientrare nella sfera morale. Una concezione corretta del peccato richiede invece una base più oggettiva. Noi siamo molto aiutati in questo dal misurarci con una formazione, una professione scientifica, anche chi non si occupa direttamente di scienze dure, però ha una mentalità sistematica, se ha studiato in maniera. Sappiamo per esempio che il mondo fisico, il cosmo, la vita biologica, tutto ciò che osserviamo, misuriamo quando ne siamo in grado, l'informazione, il processo cognitivo, le cose di cui parliamo sempre, sono governate da regole, da leggi, da un ordine al quale anche il caso a suo modo contribuisce. Mirko ci insegna su questo. La scienza cerca di indagarle per conoscerle il più possibile, la tecnica cerca di applicarle utilizzandole per scopi utili. L'idea di far finta che le regole e le leggi del mondo fisico, biologico, non ci siano o che si possano sostituire con altre poste arbitrariamente da noi non può funzionare. Uno non si butta giù da un aereo senza paracadute pensando di non schiantarsi al suolo solo perché non crede nella legge di gravità. Cioè, che tu ci creda o non ci creda, c'è. Questo nel mondo fisico, nel mondo, lo ammettono tutti, non si può. L'uomo contemporaneo ha capito che ci sono leggi fisiche, cosmologiche, biologiche, cognitive, eccetera, che si possono utilmente applicare ma non sovvertire senza danneggiare se stessi, in taluni casi anche la collettività o l'umanità intera. Ma non ha capito, e questo è il problema della nostra civiltà, che ci sono anche delle leggi di natura antropologica per regolare il comportamento dell'essere umano, per il buon funzionamento della vita umana, della società, occorre tenerne conto. Oggi non se ne tiene conto, tutto lì. Queste sono leggi dette perciò morali. Le più elementari sono sintetizzate nel Decalogo, nei 10 comandamenti, in qualche misura sono note fin dall'antichità precristiana perché sono conoscibili con la ragione, con l'esperienza e devono divenire anche oggetto di indagine scientifica per essere comprese, come leggi causali, nel dettaglio dei loro effetti, delle loro conseguenze. Vuoi costruire una vita umana? Vuoi gestire in maniera civilmente adeguata la società? Come fai a non tenerne conto? Hai provato per un secolo o due a non tenerne conto? Adesso vai nei risultati. L'odierno interesse per le cosiddette humanities, discipline che cercano di studiare con metodi sistematici questi aspetti della vita dell'uomo, con metodi che riprendono in seria considerazione addirittura Aristotele, la sua metodologia, la sua etica delle virtù, sembra aprire timidamente ora una porta in questa direzione, ma è appena un accenno di qualcuno che pensa. Oggi si commette un errore che potremmo qualificare di metodologia scientifica. Ogni volta che si prende la decisione teorica, che si aggrava quando viene seguita da un'esecuzione pratica, di fingere che tali leggi e regole che regolano l'uomo non esistano, e quindi anche la società. Oppure siano convenzioni umane che si possono capovolgere arbitrariamente con una legge positiva dello Stato, dal divorzio, aborto, eutanasia, gender, unioni civili, presto anche la poligamia, perché no? Perché avranno diritto di chiederla. Oppure ancora che debbano essere rispettate nella vita pubblica e non nella vita privata. Una facciata di vita pubblica, poi nella vita privata chi ha potere e denaro fa le cose più allucinanti, pensando che non vengano fuori. Si tratta di possibili ipotesi sulle quali di fatto si costruiscono delle teorie che sono sistemi culturali e ideologici che reggono la convivenza sociale e la civiltà di nazioni intere e oggi del mondo globale, sono diventate obbligatorie in un pensiero unico che deve pilotare le menti e le coscienze e possibilmente anche la Chiesa. Se osi metterle in discussione, sei messo al bando, sanzionato. Si dice certe cose, vai in galera. Ci sono vescovi e cardinali all'estero che sono stati denunciati per aver detto certe cose. Il dato sperimentale però è contro di esse. Queste ipotesi del potere eludere alcune leggi fondamentali oggettive che regolano l'uomo sono state falsificate dalla storia, dall'esperienza. Oggi siamo in condizioni, ne abbiamo parlato diverse volte, di una perdita di vivibilità progressiva del nostro mondo, fino al blocco del funzionamento dei governi. I governi non riescono più a controllare lo Stato e a governare le società. Non so se ve ne accorgete, ma ripeto, non faccio esempi perché non abbiamo tempo. Entrati ormai in cortocircuito. I governi non riescono più a governare, gli stati sono sempre meno adeguati a garantire ciò che dovrebbero e sono sempre più invasivi in parallelo del terreno sociale e privato. Veniamo all'ultima parte della frase giudizio di Papa Benedetto che riguarda Dio creatore, che è al centro delle nostre riflessioni di questi giorni. Alla luce della rivelazione giudeo-cristiana, in parte anche di una seria indagine razionale, l'esistenza di queste leggi ha la sua origine e il suo principio di conservazione in un soggetto personale che è Dio creatore. L'uomo funziona così, è fatto così, vive bene se rispetta questi principi perché gli sono stati messi da qualcuno, da Dio creatore. Sarebbe bello avere il tempo anche di citare, di leggere i passi dell'Esodo dove dice io ti ho dato, dice Dio, io ti ho dato questa legge, Israele, perché tu viva bene. Allora la negazione, il rifiuto, la trasgressione delle regole, delle leggi che governano il corretto funzionamento, perdoniamoci l'espressione un po' meccanicista dell'essere umano, vengono ad assumere il carattere di disprezzo e di offesa del loro autore. Così come si offende la persona di un artista disprezzando e sfregiando la sua opera, l'errore di cui abbiamo parlato assume allora il carattere di un'offesa ad un soggetto personale, non è solo una trasgressione di regole. Un'offesa a Dio creatore, come tale si definisce peccato. Il peccato, dunque, non è una semplice questione di sentimento o di trasgressione di una regola facoltativa che può essere interamente soggettiva, essendo diversa da persona a persona e da cultura a cultura, come si vuole oggi, da popolo a popolo. Il peccato ha una base oggettiva nella struttura antropologica di essere creato che è intrinseca all'uomo. delle leggi che Dio creatore gli ha assegnato. Le componenti soggettive non è che non ci siano, ci sono, ma non sono le sole, piuttosto esse si aggiungono a questa base oggettiva e non possono mai eliminarla del tutto, così come non si possono eliminare le leggi del mondo fisico a partire dalle convinzioni soggettive e personali degli scienziati. C'è lo scienziato che è impallinato per la relatività e per lui esiste solo quella e le altre leggi si possono sovvertire. No, sono quelle. Negare questa base oggettiva contro la realtà dei fatti, contro la natura dell'uomo e delle cose, significa rendere impossibile il giusto modo di esistere e di funzionare dell'uomo nel mondo. Oggi ne abbiamo una riprova evidente. Attenzione, la parola giusto che introduce il fattore giustizia. Si tratta del giusto rapporto dell'uomo con se stesso. Se io voglio stare bene con me stesso, non posso essere arbitrario. Devo avere delle regole che non me le invento io, sono fondate sulla mia natura, sono quelle che ha messo il Creatore. E dell'uomo con gli altri esseri umani, i rapporti col prossimo, dell'uomo con il resto del mondo. Oggi non più conosciuto come il creato, ma al più come l'ambiente, è poco, termine troppo riduttivo per funzionare, perché non parla del creatore. Allora, se la Chiesa non dice questo, cosa sta lì a fare? La corretta comprensione di cos'è il peccato è, per così dire, incernierata a quella del giusto rapporto dell'uomo con Dio creatore. Il peccato, fino alla sua prima origine, peccato originale, comune a tutti i peccati conseguenti, peccati attuali, consiste nel volontario venir meno di questa giustizia originaria. Il giusto rapporto con me stesso, il giusto rapporto col prossimo, il giusto rapporto col creato, ce l'ho se ho un giusto rapporto col creatore. Se comincio a spezzare questo rapporto, il peccato originale è questo, no? Perdo la giustizia, non sono più al mio posto, le cose non funzionano più. Il venir meno della giustizia originale, del giusto rapporto con Dio e con la realtà. Questa è la definizione di peccato originale che dava anche San Tommaso, carentia originalis justitia. Il lavoro da fare oggi, dopo che sarà passata l'ondata delle terribili conseguenze di questo errore di metodo della civiltà contemporanea, dal punto di vista epistemologico consiste nella messa a punto di un ampliamento interdisciplinare del metodo scientifico, se vogliamo, realizzato con l'onestà intellettuale di riconoscere e riscoprire le leggi antropologiche che governano l'uomo con pari dignità rispetto alle leggi del mondo fisico e biologico. Dal punto di vista della religione consiste nello scoprire e riconoscere che le leggi che governano tutto l'uomo, non solo l'uomo in senso fisico e biologico, tutto, sono talmente giuste, intelligenti e buone da trasfigurare l'impresa culturale e scientifica in un'impresa di gratitudine verso Dio Creatore. La meraviglia degli scienziati, no? Di alcuni di fronte alle leggi del mondo, tende a suscitare, se scopri che c'è qualcuno che le ha fatte, un senso di gratitudine. Trasfigurare l'impresa culturale e scientifica in un'impresa di gratitudine verso Dio Creatore. Questa è la corretta concezione di religione. La religione è un modo per esprimere questa gratitudine a Dio Creatore. Lo studioso, il lavoratore scoprono la preghiera personale a questo punto e la società scopre il culto, preghiera pubblica, come espressione pur limitata, inadeguata per manifestare a Dio Creatore la gratitudine, restituendogli però tutto quello che è nel nostro potere, quello che possiamo, anche se mai sarà adeguato per ricambiare alla pari il dono dell'esistenza fatto da Dio all'uomo. Questa è la religione. Dal punto di vista dell'evangelizzazione consiste nel motivare un altro dato di fatto sperimentale che emerge dalla storia dell'umanità antica e recente. Questo dato consiste nel fatto che la restituzione della giustizia del rapporto dell'uomo con Dio Creatore è un'impresa superiore alle nostre capacità umane. La storia lo documenta ampiamente con il fallimento di tutte le ideologie. e richiede un intervento diretto nella storia dello stesso Dio creatore. E di questo parleremo poi nella prossima meditazione. Quando Papa Benedetto sintetizza tutto ciò con la sua frase giudizio, questa è l'epoca del peccato contro Dio creatore, riassume con poche parole precise tutto quanto abbiamo cercato di dire. Più noi ci aiutiamo ad avere chiara questa valutazione del contesto nel quale viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, per dirla con gli Atti degli Apostoli, e lavoriamo anche, più avremo a cuore come una priorità della nostra scala di criteri, di scelta delle cose che riempiono la nostra giornata, avremo a cuore l'impresa della nostra scuola. Diventa una priorità, non è un dopolavoro. Per qualcosa di meno, alla fine dei conti, non varrebbe la pena essere qui, dopo un po' si finirebbe per annoiarsi, non si verrebbe più. Allora lascio una domanda per rifletterci col tempo. Siamo interessati a decidere per questa impresa di ricostruzione di una giustizia culturale, scientifica, che ripristina il corretto rapporto dell'uomo con Dio creatore? Vorremmo organizzare anche la nostra giornata personale, familiare, in modo da ricordarcene nel momento di ogni scelta quotidiana in casa, al lavoro, in vacanza, dove siamo. Avremo tutti modo di autoverificarci, aiutarci anche attraverso la puntualità nelle piccole cose che ci richiediamo reciprocamente, nel tenerci in frequente contatto, con l'offrirci un aiuto reciproco, pur essendo sparsi geograficamente per il mondo. Confrontiamoci su questo punto anche nei colloqui che possiamo avere nel tempo che segue per la riflessione.